Allora, noi ci siamo proposti in un primo momento di lavorare attorno al capire, diciamo, capire qualcosa di più delle condizioni in cui si trova il matrimonio oggi. Lo dico così, inizio così in termini molto generici. Cioè, abbiamo detto che si sarebbe proceduto in questa maniera. In una prima parte ci mettiamo di fronte a tutte le perplessità che suscita, insieme a tutta la ricomposizione di un mondo nuovo che stiamo cercando di decifrare, no? Anche il matrimonio si presenta appunto in condizioni molto, diciamo, problematiche, che dobbiamo cercare di capire. E è interessante, cioè in questa prima fase faremo sto lavoro, nella seconda fase, se ricordate, cercheremo di andare poi a recuperare le risorse che abbiamo a disposizione dalla saggezza, dalla filosofia, ma soprattutto poi dalla rivelazione, dal discorso cristiano, no? Che risorse abbiamo per riproporre il senso cristiano del matrimonio in una società di questo tipo. E per vedere poi alcune magari prospettive pastorali un po' concrete, vediamo. E dico, è interessante questa prima parte, ci pensavo proprio, no? Cioè, quando io ho cominciato a sentire parlare di ste robe in teologia, da chierico, da prete novello, noi ci trovavamo... Se ne parlava quest'estate al convegno di Fontanella, no? Dove i documenti preparatori del Concilio, nel capitolo sul matrimonio della Gaudium et Spes, che riflettevano 50 anni fa la dottrina cattolica, e quindi il catechismo, e quindi la teologia, e quindi la mentalità cattolica, no? Se vi ricordate, appunto, questi testi preparatori partono presentando il matrimonio come l'istituzione stabilita da Dio. Capito come si procedeva 50 anni fa? Cioè, l'idea da cui noi partivamo è che il mondo è retto da un principio che sta in alto, che è Dio, interprete la Chiesa dice al mondo cos'è il matrimonio. Quindi non soltanto il matrimonio cristiano, che è cristiano, il matrimonio, capito? Perché il matrimonio è l'istituzione, che è l'architrave della società umana, voluta da Dio, per la procreazione degli uomini, sostanzialmente, no? Poi si aggiungeva secondariamente, per il reciproco aiuto dei coniugi, e poi per rimediare quella roba molto difficile da controllare, che era concupiscenza, no? I fini secondari del matrimonio. Fine primario, procreazione dei figli. Istituzione per procreare i figli. Quindi tutta la morale poi matrimoniale ha questo criterio, l'apertura a procreazione dei figli. In maniera secondaria, quella che si sostengono un po' a vicenda, e il rimedio, vedremo che qui era saggia la morale tradizionale, a quella birichina di sessualità, no? Che è difficile da controllare, quindi il matrimonio un po' la incanala. Questo era il discorso. Pensate come è cambiato l'orizzonte culturale. Cioè, io me lo chiedevo appunto. Cioè, noi partivamo ritenendo che il punto di vista cattolico fosse il punto di vista centrale nel mondo. Su un'istituzione civile, su un'istituzione antropologica, su una faccenda umana, hai capito, no? E adesso invece siamo qui, ma secondo me questo è più corretto, è molto più corretto. Quella era l'illusione della cristianità, no? E siamo qui in realtà a analizzare una complessità e una fragilità dell'istituzione del matrimonio, che anche per noi, come per tutti i moderni, ormai invece ha come fine primario l'amore dei soggetti, appunto, no? La felicità dei soggetti. Ecco. E però, appunto, siamo qui a vedere se regge sta roba qui. Siamo tipicamente postmoderni, no? Cioè l'era della relatività, l'era della fragilità, l'era dell'insicurezza di tutto. È nostra, no? È anche nostra. E però intanto si verifica una cosa che 50 anni fa il Concilio nella Gaudium et Spes diceva, che di fronte alle grandi questioni umane i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercarne la soluzione. Bello, no? Certo, non pensavano al matrimonio, che quello gli si viene giù direttamente dall'alto, no? Pensavano problemi di morale sociale, di società, invece proprio tutto stiamo mettendoci accanto agli altri uomini per cercare di risolvere le sfide che abbiamo di fronte. Questa è una, questa del matrimonio, no? E quindi in questa prima parte, ma non perché sul matrimonio i cristiani non abbiano nella loro tradizione delle cose importanti, delle cose solide da dire, lo vedremo quando parleremo di risorse, questo è evidente. Però è innegabile che l'interpretazione della condizione culturale del matrimonio non è che la conosciamo, non è che l'abbiamo in mano, a meno che vogliamo continuare ad andare avanti coi principi, no? Beh, e la gente va da un'altra parte, non andiamo coi principi, non negoziabili tra l'altro, su niente, capito, no? Che non negoziabile vuol dire una cosa seria, che i principi davvero sono seri per l'uomo, la coscienza li deve prendere, ma poi quando si impastano nella cultura, insomma, deve avere l'umiltà di capire, di ascoltare. E perciò in questa prima parte ci addentreremo nell'analizzare le condizioni complesse in cui si trova il matrimonio in questa società, con l'aiuto almeno iniziale delle scienze umane. E in questo appunto c'è anche, ve lo dicevo un po' l'altra volta, c'è anche una voglia mia, no? Di condividere con voi anche un percorso che mi è capitato di fare nell'imparare qualcosa attorno alle scienze umane, che sono, beh, noi le abbiamo già scambiate parecchie volte qui, magari sono un po' sistematiche su questo tema. E sono delle letture, delle analisi che l'uomo d'oggi fa dei fenomeni umani, lo sappiamo, molto complesse, no? Su piani metodologici molto raffinati. Quindi sono letture molto raffinate e complesse, poi hanno tutta la loro fragilità, ma noi non possiamo venderle dicendo che una lettura filosofica le scavalca, no? Letture raffinate, complesse, che quindi richiedono anche un apprendimento difficile. Quindi questo sarà anche per voi un po' così, eh? Prima roba, perché io appunto vi dirò quel poco che riesco a capire, quindi già se uno non è espertissimo, lui magari poi confonde anche gli altri. E poi perché obiettivamente sono proprio posizioni, perché le scienze umane, almeno a me è successo così, no? Un po' alla volta, se tu le pratichi, cambiano proprio la posizione da cui guardi i fenomeni umani, no? Cioè il processo ermeneutico di interpretazione in realtà avviene mano a mano, acquisisci degli sguardi, no? Sul fenomeno umano. Quindi io cercherò, prendendo alcuni elementi dell'antropologia storica, sociologica, quindi l'antropologia delle società primitive, quindi tutto il tema che appartiene alla cultura dell'evoluzione, no? Dell'uomo, la storicità dell'uomo. Sentiremo come tutta l'antropologia della parentela, per esempio, Lévi-Strauss, a cui appunto io non è che conosca tutto il dibattito attorno all'antropologia. Quindi il contributo dell'antropologia e il contributo della psicologia, psicanalisi in particolare, che è il ramo su cui qualcosa ho letto, che ho frequentato un po', anche lì sapete che è un mondo molto diverso, no? E soprattutto vedrete, apparirà in maniera chiara il carattere decisivo della linguistica, che è in assoluto la scienza umana più comprensiva, più sintetica e anche più decisiva nell'ermeneutica. Lo è stato anche poi sulle fonti dei nostri discorsi, no? Sulla Bibbia, eccetera, eccetera. E quindi adesso io provo inizialmente, vi do un piccolissimo quadro di questo punto di vista antropologico delle scienze umane attorno al fatto che il matrimonio è una robetta delicata che l'uomo mette su. Poi tornerò invece con più calma a elaborare il punto di vista sociologico e psicologico, il cambiamento anche del concetto di amore, eccetera, con calma. Quindi magari se c'è qualcosa di un po' più difficilino in questo primo approccio, abbiate un po' di pazienza perché si piana, poi la cosa si riprende, si riprenderà. Allora, partiamo dal fatto che tutti abbiamo la percezione che nei paesi occidentali l'istituzione matrimoniale, con molte diversità dai vari paesi, insomma, però sostanzialmente nei paesi occidentali l'istituzione matrimoniale è in crisi. E la crisi è così profonda che giustamente ci mette in allarme. Ma appunto le scienze umane in questo sono molto istruttive, no? Ci fanno sapere che il matrimonio non ha mai lasciato quieta la società, non ha mai lasciato quieta la società. Lévi-Strauss scriveva nel 49, sapete che è un grande etnologo, un grande studioso delle strutture antropologiche, di come l'uomo si è fatto su, e in particolare, ci riferiamo tantissimo, perché è il massimo, diciamo, esperto a cui ci si riferisce sulle strutture proprio della parentela, quindi a costruire le famiglie, no? E scriveva nel 49 nel suo libro Strutture elementari della parentela: il riconoscimento sociale del matrimonio, cioè la trasformazione dell'incontro sessuale a base di promiscuità in contratto o cerimonia, o rito, appunto. Il riconoscimento sociale del matrimonio è sempre stato un'avventura angosciante. E si comprende che la società abbia cercato di premunirsi contro i suoi rischi con l'imposizione continua, quasi maniacale, del suo timbro. Cioè la società, in maniera quasi maniacale, ha cercato di controllare la sessualità, no? Ci sarebbe dunque nel matrimonio qualcosa di pericoloso per la società e comunque di utopico, sconvolgente la società, no? Proviamo appunto a capire quali sono le strutture e le regole attraverso cui questa roba qui costruisce e mette in allarme la società. No, no, no. Il primo approccio lo facciamo attraverso la legge che è fondatrice, la legge che è fondatrice nella regolazione della sessualità e quindi nel matrimonio, che è la proibizione dell'incesto, no? Che possiamo anche esprimere in termini positivi, in questi termini, che l'umanità dei nostri rapporti, e quindi compreso questa fetta di costruzione umana che è il matrimonio, fetta decisiva, no? Dei legami familiari, no? L'umanità nasce a tutti i livelli, quindi anche in questo, soprattutto in questo, dalla legge della differenza. Noi dobbiamo usare due parole, ed è il differimento. Dunque, differenza, che dice la distanza spaziale, e differimento, la distanza temporale. Spazio-tempo è il mondo. Cioè, noi nei nostri rapporti usciamo dall'animalità e entriamo nella cultura, nella costruzione umana, nel momento in cui mettiamo tra noi il mondo, spazio e tempo. Ok? Detto così. O se volete, l'umanità nasce dal passaggio dalla natura alla cultura, dalla natura al rapporto simbolico, la cultura appunto, che è struttura di differenza e di differimento. cioè di costruzione, no? Siccome si distanzia, dobbiamo mettersi d'accordo e poi costruire. Cioè, questo è l'uomo, no? All'alleanza, no? Allora, vediamo la proibizione dell'incesto. Il desiderio sessuale è pericoloso. Lo è per gli individui, perché il controllo, il suo controllo è difficile, perché il controllo della pulsionalità del desiderio è difficile, e finché si campa, appunto, non si è mai maturi, no? Non esiste una maturità sessuale, perché è di natura pulsionale, quindi, capito? E quindi è pericoloso per l'individuo. E anche nel rapporto con l'altro, perché può condurre il partner a essere un oggetto, a usarlo come oggetto. E lo è per il gruppo sociale come tale, perché può generare la rivalità tra le persone per ottenere l'oggetto desiderato. Quindi la competizione, la gelosia, l'invidia, la mimesi del desiderio dello stesso oggetto, la gelosia appunto nasce. Il pericolo è tanto più grande presso gli uomini, in quanto a diversità degli animali, il desiderio sessuale in loro è sempre irrisvegliabile, non conosce regolazioni stagionali, no? E quindi in qualche maniera è selvaggio, capito? A tutte le ore, a tutte le latitudini. La forza delle pulsioni sessuali è tale che il tessuto sociale rischia di esserne lacerato. E in questo senso c'è nella sessualità qualcosa di sovversivo. Appartiene alla natura stessa della sessualità la sua capacità di minacciare ogni istituzione. Beh, il matrimonio, evidentemente, in primis. Quindi il matrimonio cerca di incanalare, però. La pulsione sessuale lo può spaccare, no? Ma poi ogni regola, ogni linguaggio. La sessualità infatti mobilita il linguaggio, lo vedremo, ma per altri versi lo attraversa, lo imbroglia l'inconscio, vedremo a lungo questo discorso, no? La struttura della libertà, del desiderio, è in buona parte inconscia. Cioè, questa è un'acquisizione delle scienze umane che scombussola l'idea di amore. Allora dico, la sessualità mobilita il linguaggio, ma lo attraversa, lo scuote, lo sublima per alcuni versi, ma lo zittisce, lo polverizza, lo trasforma in grido, in invocazione, in violenza, appunto, no? Cioè, sessualità è eros, non logos. Questo si capisce perché tutte le morali, non solo la morale cattolica, tutte le morali, soprattutto le morali greche antiche, hanno temuto la violenza dell'eros e quindi hanno sempre in qualche maniera considerato una cosa banale la sessualità, capito? Addirittura disprezzata. State al platonismo, ma in genere lo stoicismo è molto severo. La cosiddetta visione pessimista che il cristianesimo ha della sessualità, guardate che non è vera, perché tutta la radice giudaica è molto più positiva sulla sessualità rispetto a tutta la cultura greca, tutta. E quindi in gran parte il pessimismo cristiano è in realtà un aver assimilato l'ellenismo, un aver assimilato la cultura, la filosofia, appunto. I grandi nemici del cristianesimo dal punto di vista culturale dei primi secoli sono state tutte le forme, diciamo, virgolette, di gnosticismo, di disprezzo del corpo, della carne. Tutto il Vangelo di Giovanni è scritto tutto per difendere la dignità della carne, no? L'incarnazione. Scusa, voi ditemi se magari esco e confondo, ma magari intanto. Ognuno di noi sta già facendo questi collegamenti, no? Allora, la sessualità è eros, non logos. Stiamo dicendo come il desiderio sessuale è pericoloso, è selvaggio, non ci sta dentro, hai capito, le regole. Perciò la sessualità umana non è gestibile, non è vivibile, se non regolata dalla legge. E la coniugalità, il matrimonio, no? È precisamente il frutto di una coniugazione tra il desiderio e la legge. Sposalizio. Perché non è facile, appunto, no? E la legge, alla radice, è la legge delle leggi, direbbero gli antropologi, è la proibizione dell'incesto. Lévi-Strauss mette in rilievo due aspetti importanti di questa legge. La prima è che ha un carattere universale, poi in modalità diverse, evidentemente, ma questa universalità riguarda due punti. Da una parte la proibizione riguarda anzitutto il primo grado di parentela, nessun matrimonio con un membro della famiglia nucleare, e quindi il genitore, il figlio, il fratello, la sorella, diciamo, no? D'altra parte, dappertutto questa proibizione va al di là di questo primo grado, non è mai esclusivamente limitata alla famiglia nucleare. Diversi nelle diverse culture, gli interdetti dei rapporti sessuali traducono comunque questa preoccupazione di fondo. Cioè c'è una particolarità delle prescrizioni, ma sono cose che non ci interessano molto, insomma, e contemporaneamente una universalità di questa regola, no? Quindi questo è il primo dato, dice Lévi-Strauss. Il secondo, che è ancora più importante, è che la proibizione dell'incesto è meno una regola tra le altre che la regola delle regole. Cioè si ha a che fare con la legge per eccellenza, che è principio di ogni altra legge. Questa legge che dichiara tu non soddisferai il tuo desiderio sessuale con chiunque. Questa legge è l'emergenza dell'umanità come tale. Ve lo dicevo già, perché è la legge del distacco rispetto all'immediato, no? Legge di differenza che riconosce nel congenere, in colui che fa parte, che riconosce un altro. Entreremo poi su questo discorso dell'alterità, no? Non è solo differenza. Riconosce nel congenere un altro ed è legge del differimento, cioè dell'atto di differire, che è costitutivo dell'umanità. La storia, appunto. Si diceva la fenomenologia per capire cos'è la sessualità, appunto, la storia, no? E quindi l'umanità nasce nel momento in cui viene impedita l'immediatezza, l'incollamento, il faccia a faccia, no? Il momento in cui Beauchamp ha quel bellissimo libro, cioè la creazione come separazione, no? Tutto il libro del Levitico e poi Genesi. La creazione avviene per separazione, dall'alto, dal basso, dall'asciutto, dal bagnato, dall'uomo e dalla donna, no? E il Levitico è tutta la regola di impedire il caos, il ritorno al caos. È la regola della separazione, no? L'umanità è nata con la non immediatezza, o se volete, poi adesso lo vediamo, con la simbolizzazione, con lo scambio simbolico, cioè col passaggio alla cultura. La Genesi dice col dare il nome, con la nominazione del mondo. La differenza e il differimento creano uno spazio in cui nominare, in cui appunto parlare, dare i nomi. Questa è la cultura. Infatti, la mediazione del linguaggio, la portata fondamentale dell'interdetto è legata alla forza che ha, la forza appunto di cultura, la forza di trasformare l'animale in uomo, appunto, no? La forza culturale che ha il linguaggio. E qui si intrecciano tutte le analisi, per esempio, di Lacan. Lacan ha studiato molto queste cose. Perché il bambino di 6-10 mesi prenda coscienza di sé come un tutto simbolico, come soggetto, appunto, no? Posso dire io. Perché un bambino di pochi mesi prenda coscienza di essere un soggetto di un altro ordine rispetto alla semplice immagine del suo corpo che ride, che gli rimanda immediatamente lo specchio. Perché lui distingua quella roba lì che vede dal fatto che lui può dire rispetto a questo io, bisogna che qualcuno lo nomini. Bisogna che sia nominato da un altro. E questa distanza che si crea subito tra te e l'altro e dalla potenza del linguaggio che appunto ti fa accorgere che c'è un altro e che nello stesso tempo ti unisce, no? Questa è la potenza simbolica del linguaggio. Da questa frattura, da questa distanza, dall'immediatezza ad opera del linguaggio, nasce l'ordine simbolico. Permette l'accesso all'ordine, cioè non è che nasce lì. Noi nasciamo nell'ordine, se no non nasciamo umani, no? Il linguaggio ci precede. Questo è il miracolo del linguaggio illustrato in maniera primaria dal nome proprio o dal pronome personale, io, appunto, no? Esso include il soggetto. In quanto questo vi si riconosce rappresentato, ma simultaneamente lo distanzia, perché vi è solo rappresentato. Cioè quando uno mi chiama, appunto, io mi riconosco rappresentato e nello stesso tempo sono diverso dal rappresentato. No. È da questa breccia, da questa differenza che l'uomo nasce come soggetto. Lacan dice, è da questa partizione, da questo taglio, che il soggetto procede al suo parto, a nascere come soggetto, appunto. Quindi il paradosso sta nel fatto che il soggetto nasce proprio nella sua unità di soggetto, solo in quanto diviso. Per cui, appunto, come dice Ricoeur, uno non può dire chi è se non facendo il giro nell'altro, se non nella comunicazione, no? Se stesso come un altro, no? Il pronome personale è esemplare di questa faccenda. Non esiste un soggetto esistenziale capace quindi di sentirsi, di comportarsi come soggetto, se non mediante la mediazione del soggetto linguistico. E d'altra parte, l'io linguistico non è possibile se non mediante un rapporto con un tu. Nessuno può nominarsi come io senza postulare un interlocutore. Questo tu, il tu, davanti al quale soltanto nasce l'io, è in realtà la reversibilità dell'io. Cioè, io non si rivolge a un tu, cioè al più altro, se non sollecitandolo a rispondergli con lo stesso pronome io, cioè quello lì è tu, solo perché lui è in grado pure di dire io. Quindi è la reversibilità, no? In questo modo il tu, che è posto linguisticamente come il più diverso, appare nel linguaggio come il più simile, il mio altro simile. Ai testi della Genesi, cosa c'è dentro? E questa è la pietra angolare dell'etica, no? L'etica ha altezza di uomo, ha altezza di sguardo, di reciprocità, la dignità, appunto, umana, il riconoscimento umano che va prodotto tutte le volte. L'umanità che chiede di nascere ogni volta il momento in cui tu consideri l'altro come te, no? Quindi la regola d'oro della morale in realtà è anche la regola antropologica. Certo che bisogna eseguire, che bisogna storicizzare, bisogna effettuare, vincendo appunto quella roba là, compresa la sessualità, la violenza, l'avidità, no? La voglia di mangiare l'altro. E quindi quello che succede nel campo materiale, per cui i due oggetti più sono, diversi e più sono lontani, no? Sono tanto più diversi quanto più sono lontani l'uno dall'altro. Nel campo umano, invece, differenza va insieme con similitudine. È ciò che significa il concetto di alterità. Alterità non è appunto l'altro estraneo, è l'altro che mi è simile. Capito? È l'altro in alleanza. L'alterità dell'altro appare tanto più chiaramente in quanto l'altro mi è più vicino. Sorprendente esperienza che rispecchia quella che ciascuno di noi fa rispetto a se stesso, l'esperienza di sperimentarsi come apertura nel momento in cui si è più vicini a se stessi, che è il tema agostiniano, no? Tu entra, più entri in te stesso e più trovi l'altro, la trascendenza, no? È proprio nel rapporto con l'altro che si vive questa esperienza di misteriosa unità nella differenza. Ma questo avviene proprio, beh, è chiaro che nel rapporto interumano questo è acceso, no? L'enigma poi dell'incontro, il patto, l'avventura insieme, la libertà, appunto. Però questo avviene in qualche maniera in ogni rapporto dell'uomo, anche con le cose. La nostra coscienza è sempre coscienza di qualcosa. E il qualcosa, quando arriva a noi, è sempre rivestito di noi. L'acqua che io guardo, che io bevo, nella quale faccio il bagno, è sempre anche profonda, limpida, pura, fresca, stagnante. C'è una metafora della mia vita, della mia esistenza, hai capito? Il bosco che attraverso. In realtà è anche pieno di sensazioni umane, di significati umani. Se non c'è l'uomo, il bosco non manda nessun messaggio. Se non c'è una coscienza, appunto. Il che vuol dire che l'essere umano non è al di dentro di sé, non è la sua coscienza, se non essendo sempre là presso gli oggetti. Il fatto che la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Io non posso mai essere presso di me senza essere da presso qualcuno, ospitato dalla luce, dal vagone del treno, dalla faccia di una persona, no? Dal freddo, dal. Vedete come siamo ingenui noi a pensare che ci siamo noi, poi ci sono le cose fuori che prendiamo. È una visione immaginaria, come il bambino nello specchio, capito? Ci prendiamo come una cosa, mentre noi siamo continuamente un dialogo, una ricerca, una relazione, appunto, un'alleanza. E se è così, che io non posso essere coscienza senza. Essendo sempre là, presso qualcuno, presso qualcosa, è perché gli oggetti non sono mai, per l'uomo che li coglie, dei semplici oggetti bruti, ma sono sempre oggetti già investiti dalla sua cultura e dal suo desiderio. La carne dell'amato, dell'amata, cioè perché diventa così desiderante? Che c'è una storia, appunto, che c'è. Per cui il compito umano fondamentale, diciamo, è la relazione, è l'esodo, è il decentrarsi, no? Cioè l'essere umano non può essere in sé senza il giro nell'altro, no? Al punto che si può dire, ancora Lacan, che il compito, dunque Lacan è uno psicanalista francese, che ha lavorato molto negli anni 80, 90, Si può dire che il compito umano fondamentale consiste precisamente nel fare il lutto, e c'è l'onnipotenza infantile, alla fusione, alla distruzione, no? Il compito umano fondamentale è fare il lutto al sogno di trovare se stesso in maniera immediata, accettando di passare poi nell'altro, no? E la psicanalisi ha mostrato il carattere oneroso di questo passaggio che dobbiamo sempre fare dall'immaginario, così lo chiama Lacan, pensando appunto all'immagine immediata del bambino nello specchio, no? Il passaggio dall'immaginario al simbolico, cioè l'accesso a sé attraverso la distanza instaurata dalla parola che nomina e che allea, che contratta il senso della vita, no? Come dice Vass, che è un gesuita vivente, bravissimo, è al centro Sèvres, molto amico di Beauchamp, Denis Vass, se trovate qualche libro è bravo, veramente. Diceva il Maurizio che ha fatto lui funerali, l'incensazione alla Beauchamp, nel loro monastero. Allora, dico, Vass è illuminante su questo tema, no? Cioè, si tratta di accedere alla coscienza di sé come uno tra gli altri, senza risentimento. Cioè, diventare adulti vuol dire imparare a diventare uno tra gli altri. Solo così si può diventare qualcuno, qualche, con tutto ciò che questo indefinito indica anche di banale. Noi siamo anche qualche, si dovrebbe dire anche qualche cosa in qualche maniera, capito? Ma uno, qualcuno, siamo qualche ma anche uno, cioè soggetto unico e insostituibile, no? Allora, questo è un primo giro, vedete, poi ci torniamo a parlare del concetto di amore, di inconscio, vedrete che tornano queste categorie, no? L'incesto, la separazione, il linguaggio, l'alterità, la relazione, il destino appunto dell'alleanza. Tenete presente queste categorie. L'altro... è che il matrimonio è un atto che in qualche maniera esiste soltanto come anticipato. Questa è l'altra ragione della fragilità del matrimonio. Cioè, una è questa che c'è sotto tutta quella vicenda dell'io, che intuiamo già molto complicata, ed è la relazione che per alcuni versi è la salvezza dell'io, per altri versi è l'avventura molto impegnativa e delicata, molto delicata. L'altro aspetto su cui le scienze umane ci illuminano, anche qui attraverso il linguaggio e anche attraverso la filosofia, evidentemente, la teoria di promessa,